Quindi in capitolo 2 Paolo un po' continua questo discorso riguardo il motivo per il quale lui non poteva passare a trovare i Corinzi. Abbiamo visto già nei studi precedenti che lui aveva detto: se Dio vuole, se è possibile, passerò da voi. Poi non è stato possibile. E qui in capitolo 2 Paolo dice che alla fine forse era meglio, perché se veniva prima da questi fratelli dovevo di nuovo riprenderli, e quindi dice: veramente è stato del Signore che non sono venuto, perché non volevo riprendervi di nuovo. Leggiamo dal versetto 1. Or io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza, perché se io vi rattristo, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà, se non colui che sarà stato da me rattristato? Quindi dice: se io vengo lì, vi devo riprendere di nuovo, come nella prima lettera ai Corinzi, e voi siete tristi, io vengo da voi di ricevere edificazione, di essere benedetto, ma se io vi faccio piangere, chi farà gioire me, se voi piangete? E vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non abbia tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti, che la mia gioia è quella di voi tutti. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore, non perché fossi rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. Allora, questo è molto interessante, no? Perché chi legge la prima lettera di Paolo ai Corinzi è una riprensione continua. E tante volte quando uno ci riprende, non viene visto da noi come uno che ci ama. Però la parola di Dio ci dice nel libro, nella lettera ai Ebrei, che chi il padre ama, cosa fa? Corregge. Infatti i genitori che amano i propri figli li correggono, perché non vogliono che crescano ad essere delinquenti, che finiscano in carcere o finiscano nella malavita. E perciò noi discipliniamo i nostri figli in modo che loro saranno cittadini corretti, morale. E magari quel bambino, quando prende, no, una scolacciata, una riprensione, una punizione, non è che fa salti di gioia. E pensa il bambino: mio padre e mia mamma ce l'hanno con me, non sono giusti. Ce l'abbiamo pensato tutti, no? Ma poi quando diventa grande e diventa anche genitore, capisci: mio padre mi amava, mia mamma mi amava, perché hanno voluto che io crescevo in modo giusto. E quindi Paolo qui dice ai Corinzi: quella prima lettera io ho scritto con tante lacrime. Di solito quando pensiamo dell'Apostolo Paolo, almeno io, non penso di un uomo che piange, no? Abbiamo già visto, no, che Paolo, quando ha predicato a Troas e a Listra, quando è stato lapidato e lasciato morto in mezzo alla strada, cosa ha fatto? Il giorno si è alzato e è tornato a predicare di nuovo. Quando i fratelli hanno detto: no Paolo, no, cioè io vedo Paolo come un Rambo per Gesù, no? Uno veramente duro, non mi viene in mente un uomo che piange. E infatti Paolo non piangeva per le pietre, per le difficoltà, per le sofferenze che ha subito per il Vangelo, ma per i fratelli piangeva. E lui ha detto: quando ho scritto quella lettera, riprendendovi, l'ho fatto con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore. Voi dovete sapere che per un pastore, per un leader, riprendere un fratello è l'ultima cosa che lui desidera fare nella vita, no? È come mangiare una cosa amaro, disgustoso. E quando abbiamo cominciato la chiesa qui, all'inizio, che io ero ancora giovane, anche nella mia esperienza come pastore, Qualche volta ho evitato di confrontare certe situazioni alla Chiesa. No, perché non volevo offendere nessuno, perché non mi piace andare a riprendere un fratello. Non è una cosa mai piacevole. E quindi un po' come un struzzo, ho messo la testa nella sabbia sperando, pregando che il problema scompariva da solo. Secondo voi scompariva da solo? No, diventavo peggio. E quindi io devo imparare per esperienza dal Signore, dallo Spirito Santo, no Craig, io ti ho messo qui per un motivo, e anche a volte tu devi dare scollacciate. Anche tu devi correggere e riprendere, perché per questo motivo ti ho posto là. Perché come un corpo umano, no, in cui magari c'è un tumore, come col male deve essere estirpato, altrimenti ucciderà tutto il corpo. A volte anche nella Chiesa ci sono momenti in cui dal nostro corpo di fratelli e sorelle in Cristo il Signore deve estirpare quello che poi avvelenerà tutto il corpo. E quindi Paolo ha scritto questa prima lettera, dice: con lacrime, grande afflizione e angoscia di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. Paolo, riprendendoli, ha dimostrato un grande amore per loro. Vi ho raccontato quando ero in America, io ero un fratello, un soldato semplice nell'esercito di Dio, diciamo, un nuovo credente. Io e mio migliore amico dovevamo andare a una conferenza solo per gli uomini della nostra comunità lì a Seattle. E io tutta la settimana non vedevo l'ora che arrivavo venerdì, non mi staccavo dal lavoro, e partivamo con il pastore e altri fratelli lì in montagna, in questo posto, per tutto il weekend stare nella parola, sai, gli uomini, arrostire un po' di carne, e non vedevo l'ora di andare. Allora, questo mio amico prima di questo avvenimento di andare là, qualche settimana prima lui ha conosciuto una ragazza dove lavorava e diciamo hanno cominciato a frequentarsi. Ma per poco tempo, tipo un mese si conoscevano, no? Allora venerdì dopo lavoro arrivo a casa, chiamo questo fratello: allora sei pronto? Quando ci troviamo per poi andiamo in chiesa a trovare i fratelli e poi partiamo insieme? Ah, io non ci vado più. Perché non vai? Ah no, perché io mi devo sposare e quindi questo weekend devo fare preparative perché la settimana dopo noi ci sposeremo. Io sono andato a trovare questo fratello e gli ho detto: ma fratello, cioè, tu conosci questa ragazza un mese? Ma stai scherzando? Io ho detto: io, guarda, forse ti offenderai con me. Infatti lui si è offeso. Ma io ho detto: io non penso che questo è dalla parte di Dio. Troppo veloce. Sai quando tu hai quell'avvertimento che qua qualcosa non quadra? Comunque lui si è sposato con questa ragazza e dopo neanche 6 mesi lei ha tradito lui con un altro uomo. E lui è venuto a casa mia una sera in lacrime e mi ha detto: tu sei l'unico che ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Se ti avessi ascoltato, Craig, tu eri veramente l'unico che mi amava. E adesso tutti gli altri parenti mi dicono: noi sapevamo, noi non eravamo d'accordo che tu così velocemente ti sposavi. Io ho detto: tu sei l'unico che ha avuto il coraggio e l'amore nei miei confronti a dirmi la verità. E diciamo che Paolo sta dicendo questo: io non vi ho ripreso perché mi fa piacere rattristarvi, per farvi piangere, ma perché vi amo, e vi amo con un amore grandissimo, con l'amore di Dio, come un genitore che ama il proprio figlio e vuole il migliore per quel figlio. Se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. Basta col tale la punizione inflittagli dalla maggioranza, ma ora al contrario dovresti piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non si è sommerso delle troppe tristezze. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere le prove se siete ubbidienti in ogni cosa. Allora, chi è questo uomo e di cosa sta parlando Paolo? Girate un po' indietro in 1 Corinzi 5, perché lì scopriamo di chi sta parlando, di chi è questo uomo di cui i Corinzi dovrebbe perdonare, affermare il loro amore verso di lui. Qui in 1 Corinzi 5 vediamo anche una delle grandi motivazioni che l'Apostolo Paolo ha scritto questa prima lettera. C'era peccato nella chiesa a Corinto, e qui in versetto 1 di capitolo 5 si odia addirittura dire che tra di voi vi è fornicazione, un tale fornicazione che non è pure nominato fra i gentili, ciò che uno ha la moglie del padre. Quindi apparentemente nella chiesa a Corinto c'era un uomo che aveva una relazione sessuale con la sua madrigna. E Paolo dice che questa è una cosa che neanche i pagani hanno un nome per questa cosa. E vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio. Quindi i Corinzi, invece di piangere e dire mamma mia, in mezzo a noi c'è peccato aperto, c'è una relazione, un cancro in mezzo al corpo, loro si vantavano. Noi siamo salvati per la grazia di Dio, no? Vedi, c'è anche peccato in mezzo a noi, però la grazia di Dio non c'è problema. Intanto Dio è amore. E Paolo dice, voi non solo non vi siete vergognati di questa situazione, ma vantate della situazione che c'è in vostro mezzo. E vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio, affinché colui che ha commesso un tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io assente nel corpo, ma presente nello spirito. Ho già giudicato come se fosse presente colui che ha commesso ciò. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, col tale si è dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Quindi parole molto pesanti. Potete immaginare che io mi alzo davanti alla congregazione e dice, fratelli, questo fratello, questa sorella si è dato in mano di Satana. Saresti scandalizzato? E l'Apostolo Paolo ha detto, questo guidato dallo Spirito Santo. Perché non era un fratello che magari in un momento di debolezza è caduto, ha commesso questo fatto, poi si è pentito, ha chiesto perdono, ha detto no, io voglio vivere per il Signore. No, erano che continuamente, comprendete la situazione, no? Lui continuava a vivere in questo peccato apertamente, infischiando della santità di Dio, della santità della Chiesa. Il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Voi sapete che il lievito nella Bibbia raffigura sempre peccato. E come il levito, un po' di peccato, un po' di compromesso, anche nella nostra vita personale, porterà sempre oltre i peccati. No, basta guardare l'esempio di Davide. Lui, invece di essere alla riunione di preghiera con i fratelli, o allo studio biblico, era sul suo tetto a guardare i film pornografici. Sto scherzando. Non c'erano i film a quei tempi. Ma lui, invece di essere in guerra con i suoi uomini a combattere per il Signore, era sul tetto di casa sua e ha visto Bathsheba, che era nuda, faceva il bagno sul suo tetto, che poi è un po' strano, ma comunque. Ma potremmo paragonarlo a uno che invece di venire in chiesa sta a casa a guardare un film pornografico. Quindi poi lui ha visto che la donna era bella, lui ha concupito questa donna, come dice Giacomo, poi no, nasce poi il peccato e poi dopo il peccato la morte. Quindi lui ha fatto concepire questo peccato nel suo cuore, ha visto la donna, ha desiderato la donna, ha chiamato, l'ha fatto venire la donna, ha avuto un rapporto sessuale con la donna, poi voi sapete la storia, è rimasta incinta, poi per coprire quel peccato che è adulterio, che è già grave, voi sapete cosa ha fatto? Ha ammazzato suo marito, quindi il peccato è ancora più grande. E Paolo dice, non comprendete che un po' di peccato, un po' di levito in mezzo a voi diventerà un levito maggiore. Quel piccolo tumore, se non viene preso cura, spanderà in tutto il corpo e ucciderà la vostra comunità. Togliete via dunque il vecchio levito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza levito. La nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolato per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio levito, né con levito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. E quindi Paolo usa l'esempio della Pasqua, della festa dei pani azimi, in cui tutti gli israeliti dovevano togliere dalla loro casa tutto il levito, e raffigura per noi credenti, no, la santificazione, che noi, per la grazia di Dio, no, facciamo pulizia della nostra vita spirituale, confessiamo i nostri peccati, facciamo pulizia, in modo che veramente possiamo servire il Signore con sincerità e purezza. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori. Ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Quindi anche qui è un problema nella Chiesa, no? Alcuni credenti hanno la mentalità, io non posso lavorare per quella persona perché è un pagano. E allora per chi deve lavorare in questo mondo? No? Io non posso... Una volta una sorella lavorava in un albergo, e pulivo le stanze e lei una volta è venuta da me, fratello, io non lo so se posso fare questo lavoro perché sai, gente va lì, fanno fornicazioni, adulteri in quell'albergo, e io cambiando le lenzuole, e io ho detto, ma stai scherzando sorella? No, ho detto, stai capendo male le cose, non lascia che il nemico ti... Noi non possiamo evitare rapporti con persone idolatri, peccatori, perché il mondo è pieno. Ma Paolo dice, in versetto 11, ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, notate bene, facendosi chiamare fratello, pace fratello. Sta parlando che uno che dichiara di essere un credente, però vive, no, abbiamo visto in Tito, no? Con la bocca professano di conoscere Dio, ma con le opere lo rinnegano. E questo non vuol dire un credente che sbaglia, perché sbagliamo tutti, no? Abbiamo visto l'altro giorno nell'epistola di Giacomo, noi tutti sbagliamo, in tante cose. Ma qui stiamo parlando di un credente che vive continuamente e rifiuta di rivedersi. No? Un fratello che di continuo che dice bugie, un fratello che continua a fare imbrogli, un fratello che vive continuamente in peccati sessuali e non vuole rivedersi, anzi, se ne fischia. Però pure vuole venire nella chiesa, vuole godere la benedizione di Dio in mezzo a noi. E Paolo dice no, non è così. Quindi non dovete capire quello che sto scrivendo, che dovete mettervi in monastero sopra una montagna, perché per separarvi dai peccatori di questo mondo dovresti andare sulla luna. Ma chi si fa chiamare fratello? Sì, un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggitore, un ubriacone, un ladro, un tale non dovete neppure mangiare. Allora, queste sono parole dure oggi, non ben accettate secondo me in generale nella Chiesa. Ah, ma fratello, tu sei troppo rigido, Dio è amore. Sì, Dio è amore. E l'amore riprende. L'amore dice questo è sbagliato, Dio non può benedire la tua vita in questa situazione e perché ti amo te lo dico. E te lo dico pure che tu non puoi godere la benedizione. Voi siete d'accordo che è una benedizione che abbiamo un locale? Che possiamo trovarci in mezzo al popolo di Dio a lodarlo? Perché è vero che ognuno di noi abbiamo un rapporto col Signore, con lo Spirito Santo, che il Signore anche a casa nostra ci benedice, ci parla, ma almeno, è anche biblico, c'è una benedizione speciale quando siamo in mezzo al popolo di Dio. C'è un'unzione speciale, c'è il favore di Dio speciale. Quanto è bello quando i fratelli dimorano in armonia. Lì c'è l'unzione, il Signore dice. Poiché tocca forse a me giudicare quello di fuori, non giudicate voi quello di dentro? Ora è Dio che giudica quello di fuori, quindi i non credenti lasciamo al Signore, Lui li giudicherà. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Allora qui lui riferisce all'uomo, no? Torniamo in 2 Corinzi capitolo 2. Versetto 6. Basta col tale la punizione inflittegli dalla maggioranza, ma ora al contrario dovresti piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non si è sommerso dalla troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore. Quindi cosa hanno fatto i corinzi? Cioè da un estremo sono passati all'altro estremo. All'inizio, la grazia di Dio, guarda, fornicazione, convivenze, noi siamo la Chiesa libera. No? E Paolo ha scritto 1 Corinzi per correggere questo errore. E adesso sono andati all'altro estremo. Ah, tu sei il malvagio. No? Chiaramente questo uomo si è pentito davanti a Dio, perché altrimenti Paolo non dovrebbe dire ai corinzi: perdonalo, conferma il vostro amore a questo fratello, perché sia pentito veramente. Invece è chiaro che anche se questo uomo sia pentito da quello che ha fatto, i fratelli nella chiesa a Corinto ancora un po' hanno messo un X nero sopra. E questo ancora oggi è errore nelle nostre chiese evangeliche. O siamo troppo libertini, no? Tutto è lecito, gente vive in convivenza non nella nostra comunità ma in altre comunità, perché se io vengo a sapere che ci sono chi si chiama fratelli che vive continuamente in peccato, io davanti a Dio sono obbligato ad andare a riprenderli e dire: guarda, io ti amo, tutta la chiesa ti amano, ma non può continuare in questa situazione proprio perché ti amiamo. E anche perché io, essendo pastore, ho scapoli nella chiesa, ho giovani, adolescenti. E penso che siete tutti d'accordo, noi vogliamo per i nostri figli un esempio di santità in questa comunità. Invece c'è l'altro estremo, che diventiamo iperlegalisti, che magari quando quella persona si pente davvero, noi l'abbiamo scomunicato, l'abbiamo messo la lettera scarlata. Qualcuno ha mai visto quel film? No? Macchiato per sempre, quel fratello ha fatto questo. Anche questo è sbagliato. Il Signore quando ci perdona dice: no, io prenderò i vostri peccati e li getterò quanto è lontano dall'Oriente all'Occidente. Allora, quanto è lontano l'Oriente dall'Occidente? È infinito. E in un altro passo lui dice: io perdonerò loro i loro peccati e non li ricorderò più. Al contrario di noi, un fratello pecca contro di noi, viene a chiederci perdono: ok fratello, ti perdono, però poi dopo una settimana tu hai fatto quella cosa. Va bene, ti ho perdonato, però ti tengo sotto, no? Ti guardo, no? Perché non mi fido più di te. Il Signore non è così. Il Signore dice: Craig, quando tu mi chiedi perdono, i tuoi peccati sono lavati via dal prezioso sangue di mio figlio, e quella cosa io non la ricordo più. Invece tante volte nella chiesa un fratello, una sorella magari si allontana dal Signore, combinano tante cose, magari poi quando no, alla fine si arrendono allo Spirito Santo, magari tornano al Signore, tornano alla comunità, sono sempre un po' macchiati. Ah, quello ha fatto questo. Immaginate se oggi il Signore mettesse tutti i nostri peccati su schermo grande davanti a tutti. Cosa? Ah, brava, complimenti. Penso che sarebbe un giorno triste per ogni persona in questa stanza. Quindi stiamo attenti. In Galati capitolo 6, anche lì sempre l'Apostolo Paolo, versetto 1: fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo col spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché tu non sia tentato, affinché non sia tentato anche tu. Portate i pesi uni agli altri e così adempierete la legge di Cristo. Se infatti qualcuno pensa di essere qualcosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Allora, cosa vuole insegnarci lo Spirito Santo questa mattina? Che in realtà noi siamo della polvere e siamo ingannati se noi pensiamo di essere qualcosa meglio di qualcun altro in questa stanza. Siamo tutti stati salvati per la grazia di Dio. Nessuno in questa stanza è più spirituale o meno spirituale di un'altra persona. Tutto quello che noi abbiamo è stato in merito di Gesù. E quindi non possiamo vantare, non posso vantare, io ho frequentato la riunione di preghiera per 40 anni senza mai mancare uno. Gloria a Dio se l'ho fatto. Se l'ho fatto con una motivazione pura. Ma quello che io sono davanti a Dio è sempre lo stesso di uno che magari non è mai venuto alla riunione di preghiera. Perché non è venendo alla preghiera che io ho ottenuto qualcosa, almeno nella mia posizione davanti a Dio. La posizione che abbiamo come figli di Dio è unicamente per quello che Gesù ha fatto. Quindi siamo tutti su un pavimento livello uguale. E Paolo dice: voi fratelli di Montebellone che siete spirituali, se un fratello cade, andate lì con umiltà, ricordando che tu potresti cadere anche in quella cosa. Stiamo attenti a giudicare gli altri. Il peccato sì dobbiamo giudicare, ma non con la persona. E stiamo attenti di dire: oh, io non farei mai una cosa del genere. L'avete mai fatto questo? Io sì. E poi, questo è un atteggiamento di orgoglio spirituale, e quando noi abbiamo un atteggiamento di orgoglio, la parola di Dio dice che Dio resiste i superbi. Quindi quando abbiamo un atteggiamento di orgoglio spirituale, la grazia di Dio viene ritirata da noi, o piuttosto noi ci allontaniamo dalla grazia di Dio. E il Signore in un certo senso dice: ah, vero Craig, tu non faresti mai una cosa del genere? Tu giudichi quella persona e credi essere meglio di lui? Allora adesso vediamo, senza la mia potenza soprannaturale, quanti passi fai prima di cadere. E io ho sperimentato sulla mia pelle, no? Quando ho giudicato una persona e ho detto: ma io non farei mai una cosa del genere. Poi in pochi giorni il Signore mi ha rivelato il sporco e il schifo che era nel mio cuore, e il Signore dice: vedi, tu faresti anche peggio. E sono cose importanti che dobbiamo imparare. Quindi voi che siete spirituali, bada bene a te stesso affinché non sia tentato anche tu. Girate nel Vangelo di Luca capitolo 15, perché è importante che noi comprendiamo il cuore di Dio verso un fratello e una sorella che cammina nel peccato. Cioè, oggi parliamo della disciplina nella Chiesa, noi crediamo nella disciplina biblica e noi lo mettiamo in pratica. Ma noi dobbiamo capire che il motivo per il quale Paolo ha scritto la prima lettera non era: radiate quel malvagio così voi siete tutti puri, no? Qual era la motivazione quando Paolo ha detto: date quel tale in mano di Satana? Finché lui si ravvede. Dice che anche se lui non sappiamo in quale modo la sua carne sarebbe distrutta, Paolo dice: sia dato in mano di Satana affinché la carne sia distrutta, ma che lo spirito sia salvato. Quindi è molto probabile che questo uomo ha preso una malattia. Non sto dicendo che tutte le malattie sono causate dal peccato, però a volte sì. A volte c'è disobbedienza, c'è peccato, e quindi Satana è permesso di metterci qualcosa addosso. Ma l'obiettivo della disciplina nella vita di questo uomo era la sua salvezza, comprendete? Era un bene, perché Dio dice: va bene, il corpo lo perderà, ma il suo spirito sarà salvato, perché il spirito dura per l'eternità. E qui in Luca capitolo 15, versetto 11, abbiamo la storia che tutti conosciamo, la parabola del figlio prodigo. E leggiamo dal versetto 11, poi ci fermeremo solo su un versetto. Disse ancora: un uomo aveva due figli. E il più giovane loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi aspetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Allora, qui non comprendiamo cosa ha combinato il fratello minore, ma in versetto 30 il fratello maggiore rivela quello che ha combinato il fratellino. Ma quando è tornato questo tuo figlio, non dice mio fratello, e ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Quindi questo figlio minore ha preso l'eredità, è andato in un posto lontano e ha sprecato con le prostitute, con l'ubriacarsi, con fare festa tutti i giorni. Versetto 14, ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora, fratelli, io voglio darvi una notizia. Se tu ti allontani dal Signore e se tu allontani dalla comunità di Dio, questo sarà la tua fine, è assicurato. Tu scoprirai la carestia spirituale, fisica, mentale, in tutti i sensi. In quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò a essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno dei abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Allora dovremmo essere ebrei per capire cosa significa questo. Voi sapete che porci per un ebreo è un animale impuro. I porci sono una figura diabolica, satanica per gli ebrei. È l'animale più sporco, più schifoso nella loro mentalità e cultura. E voi sapete che gli ebrei non mangiano prosciutto, non mangiano nessun prodotto del maiale. E qui addirittura un ebreo che li deve pascolare, deve curare questo animale abominevole. Perché Satana, quando noi ci allontaniamo dal Signore, è questo che lui fa di noi. Satana odia l'uomo e prende in giro l'uomo. Avete visto questa notizia a Roma, queste sette che abusavano dei bambini delle famiglie? E dico, ma può essere gente così fesso? Può essere gente così stupido? Ma Satana fa così con la gente. Li rende scemi, cretini, idioti. Addirittura che sacrificano i propri figli a un demone. Ma il scopo di Satana nella vita di ognuno di noi è ridurci a schifezze. A ridurci una vita di pascolare porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Non so qui in Italia, in America i porci noi diamo tutti scarti, la mondizia lo facciamo mangiare i porci. Le carube, dovrei vedere nel greco cos'è, in inglese dice, sai le noci delle querce, come si chiamano? Le ghiande, avete mai mangiato una ghianda? Io sì, l'ho provato, sono terribile, sono amari, pastosi, terribile. Ci ho provato una volta perché, essendo credente, ha detto, ma io, il figlio prodigo, ho mangiato le ghiande e li voglio provare come il gusto, no? È veramente terribile. Allora, rientrato in sé, disse, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? E io invece muoio di fame. Allora, qui è bello, perché il credente comincia a capire, ma cosa sto facendo qui? In mezzo ai porci, nella discoteca. Ma mia, con i fratelli a Montebelluna c'era pane in abbondanza. Ma cosa sto facendo con la mia vita? Io devo tornare nella casa del padre perché là anche il più povero ha tanto da mangiare. E lui torna in sé, la parola di Dio dice, rientrato in sé. Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò dal mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Quindi cosa ha fatto questo figlio prodigo? Si è ravveduto dei suoi peccati. Si è capito che io sono un figlio di Dio, cosa sto facendo qui? Devo tornare dal padre. Devo confessare i miei peccati al padre. Devo dire, padre, io non sono neanche degno di entrare alla porta della chiesa di Montebelluna, ma fai che io possa almeno essere il portiere fuori. E magari da lontano sento le lode del popolo di Dio e da lontano sento la parola del Signore. E quindi lui comincia il suo viaggio. In versetto 20, egli dunque si levò e andò da suo padre. Allora notate bene qua. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. E corse e si gettò al collo e lo baciò. E il figlio disse, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E notato che lui non riesce neanche a finire il discorso che avevo preparato, no? Perché quando era lontano dice, io adesso tornerò da mio padre, dirò così, così, così. Signore, padre, fammi un tuo schiavo. Non riesce neanche a dire quella parte, dice solo che non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, porta qui la veste più bella e rivestilo. Metti un anello al dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci. Per questo mio figlio era morto e tornato in vita. Era perduto e stato ritrovato e si misero a fare grande festa. Questo è il cuore di Dio verso un fratello e una sorella che si allontana. Avete notato che qui in versetto 20 è scritto che mentre era ancora lontano, suo padre lo vide. Allora adesso vi faccio una domanda. Perché il padre l'ha visto quando era ancora lontano, secondo voi? Pensate un attimo, perché dice che lui quando era ancora lontano il padre l'ha visto e non è stato lui a correre verso il padre, è stato il padre a uscire dalla casa a correre verso di lui. Allora, la mia opinione è che il padre l'ha visto perché il padre stava sempre guardando. Sì, il padre aveva l'altro figlio, aveva tutta la sua famiglia, tanti servi, tanta ricchezza, ma il fatto che c'era quel fratello, quel figliolo lontano. E secondo me lui alzava ogni mattina e guardava verso l'orizzonte, magari tutto il giorno controllava e pregava per quel figlio. Questo è il cuore del padre. E deve essere il nostro cuore. Noi non siamo libertini tutto lecito perché non è così. Se un fratello o una sorella vive in una situazione di continuo peccato, noi dobbiamo prendere provvedimento perché Dio ci comanda. Ma non lo facciamo perché tu sei così, noi siamo meglio di te, via dalla comunità di Montebelluna. No, noi lo facciamo, fratello. Noi non ti giudichiamo perché sappiamo che noi, se non per la grazia di Dio, faremo anche peggio. ma tu non puoi continuare in questa situazione e ricevere la benedizione di Dio nella tua vita. E neanche noi possiamo ricevere la benedizione di Dio nella vita della Chiesa se tu sei in mezzo a noi in questa condizione. Ma noi pregheremo per te e noi saremo sempre qui per te quando tu rientrerai in te stesso e comprenderai veramente le benedizioni di essere un figlio di Dio e di far parte della famiglia di Dio. Quindi non siamo libertini, non siamo la Chiesa di Babilonia, ma non siamo neanche la Chiesa che mette il marchio su una persona scomunicato. No, siamo tutti peccatori salvati per la grazia di Dio. Amen. E come il Padre, se torna un fratello, facciamo festa. Gloria a Dio! Il fratello è tornato in mezzo a noi. Abbiamo pregato tanto, abbiamo guardato per tanto tempo per lui. E finalmente è tornato nella casa del Padre a mangiare il pane del Padre.